eccoci con la prima corrispondenza. Buonasera, ciao, come va?
Ciao, bene.
Allora, noi ti ho già brevissimamente annunciato prima di chiamarti, sei un compagno del NOTAP di Brindisi, se non sbaglio, e sabato scorso avete avuto un'iniziativa, intanto diciamo sempre nell'ambito ovviamente della questione del TAP e anche della dismissione delle centrali a carbone nella regione. Allora, intanto, poi questo lo spiegherai sicuramente bene tu, ma intanto com'è andata questa iniziativa, chi raccoglieva, chi è che l'aveva indetta?
No, l'iniziativa è andata molto bene dal punto di vista politico, diciamo così, perché apriamo un pochettino una discussione, una vertenza sul tema della dismissione della centrale, perché non è solamente Brindisi, ci sono anche altre centrali in Italia che andranno a dismissione dal carbone, per cui su spinta anche dei lavoratori e un flebile diciamo dibattito che si era acceso a Brindisi, no, sul territorio, su come riconvertire su tutto il seguito, per cui i lavoratori spingevano, dice, ma se poi la centrale va a dismissione noi non abbiamo più punti di riferimento, per cui ci preoccupiamo dei nostri posti di lavoro, no? Dopo che la centrale sarà stata dismessa, per cui noi abbiamo colto questa necessità e l'abbiamo tradotta in un'iniziativa.
Sì, senti, infatti ecco, tu diciamo nell'indizione sicuramente si parlava soprattutto o anche di questa eterna dicotomia tra salute e lavoro, no? Che in certo senso si ripropone anche in questa vicenda che stiamo vivendo da qualche mese. Allora, rispetto a questo, per esempio, che tipo di intervento fate? Quali sono le soluzioni che prospettate?
Noi come intervento è noto, diciamo così, io faccio parte del movimento NOTAP della provincia di Brindisi, che diciamo così è una propaggine del movimento NOTAP di Melendugno, perché anche noi ci interessiamo al gasdotto visto che ci passa davanti, no? E contrastiamo anche quella, non solamente l'opera inutile del gasdotto in sé, ma anche quelle spinte che vogliono approfittare, vogliono propagandare l'arrivo di questo gas per convertire le centrali a gas, per cui Brindisi, facendo l'esempio di Brindisi perché è quello lì che conosco meglio, la contraddizione tra ambiente, salute e lavoro è sempre esistita negli ultimi decenni, negli ultimi 20 anni diciamo così, è venuta fuori in maniera più marcata perché si sono visti gli effetti di anni addietro di una industrializzazione pesante che ha portato solamente morte, distruzione e pochissimi benefici economici alla città, tant'è che nonostante il fatto che Brindisi abbia questa grande mole di industrie, ha un tasso di disoccupazione altissimo. Per cui noi come movimento NOTAP, insieme alla campagna per il clima fuori dal fossile, proprio perché avevamo fatto già un'iniziativa analoga a Civitavecchia lanciando anche il tema del lavoro, quindi abbiamo preso il testimone idealmente e l'abbiamo portato a Brindisi mettendo in piedi questa iniziativa che è stata partecipata soprattutto dai lavoratori, e dentro ci stavano pure anche altri movimenti, realtà talentine, ambientaliste talentine che da anni battono contro la devastazione ambientale, soprattutto in funzione di quello lì che sono le produzioni ad emissione di emissioni di CO2. Quindi sì, il discorso del clima e bla 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 e tutto quello lì che ne deriva.
Senti, per essere un po' più, entrare nel dettaglio, tu hai parlato della riconversione, allora questa è già stabilita nei piani dell'azienda. Il discorso della riconversione e occupazione, in che cosa consiste concretamente? Perché a me non sembra che ci siano da parte della quando sarà fatta la riconversione ci siano problematiche di occupazione per quanto riguarda i lavoratori. A voi risulta diversamente?
In che senso, scusa, non ci siano problematiche di...
È perché la riconversione è programmata, insomma, la redistribuzione dei lavoratori, per quello sto ai piani presentati dall'azienda, non sembra che a voi risulta qualcosa diverso?
Sì, ci risulta qualcosa di diverso, assolutamente qualcosa di completamente diverso.
Sentiamo.
Perché stiamo parlando di una centrale a carbone, una delle più grandi d'Europa, con quattro gruppi molto grosso, adesso il numero
sono da 640 te lo dico io, da sì. 640 mega, quattro gruppi da 600
e quindi stiamo parlando di una enormità, di una mega centrale, per cui delle ultime notizie che noi abbiamo, all'interno di questa centrale lavorano circa 400-500 dipendenti diretti Enel, proprio Enel, e poi immaginiamo tutto quello lì che ne deriva dell'indotto, no? Perché stiamo parlando di una centrale a carbone, quindi con un ciclo di produzione è molto complesso, quindi il carbone, la trasformazione, le manutenzioni eccetera eccetera, bla bla bla, quindi è un'enormità, per cui se noi facciamo il calcolo più o meno approssimativo di quello lì che si fa normalmente, no? Un lavoratore diretto per quattro lavoratori indiretti, su 500 che ne saranno, moltiplicato 4 sarebbero 2000 i lavoratori interessati, perché stiamo parlando non solamente dell'addetto che fa le pulizie, dell'addetto che fa le manutenzioni o dell'addetto che fa lo spurgo o altre cose, ma stiamo parlando anche dei fornitori, stiamo parlando anche della segretaria che fa le fatture, eccetera eccetera, quindi che fa le buste paga, e quindi stiamo parlando di quell'indotto stiamo parlando, per cui la riconversione a gas, di una centrale a gas, solamente perché per mantenere il punto di produzione di energia, una centrale turbogas, è chiaro che con la tecnologia esistente gli addetti saranno in maniera molto inferiore, quindi non avremo gli stessi numeri di lavoratori presenti all'interno di questa centrale. Noi abbiamo anche l'esempio di un'altra centrale tre turbogas a Brindisi che saranno poco più manco un centinaio arrivano su tre gruppi come lavoratori indiretti, una centrale dell'ENI, per cui abbiamo questo riferimento abbiamo. Ecco okay. Perché siamo fortemente preoccupati che questa riconversione non sia insufficiente dal punto di vista della ricaduta occupazionale.
E questo è chiaro per quanto riguarda la tecnologia. Il passaggio da carbone a gas comporta una riduzione di personale a parità di potenza. Benissimo, ma dal punto di vista vostro è ovvio che non va bene neanche la riconversione a gas, no? Perché sempre fossile.
Certo, non va bene, perché se noi stiamo spingendo per una riconversione che passi direttamente dal fossile all'energia rinnovabile, perché ci sono già le tecnologie, ci sono già gli studi, ci sono già esperienze che dimostrano che è possibile. Siamo fortemente contrari a una riconversione a gas, perché passa da fossile a fossile, e chissà quando poi vedremo il rinnovabile, perché è un trucco tutto italiano e non penso che abbiamo notizie che l'Unione Europea stia perorando, diciamo così, questa transizione energetica con l'utilizzo del gas, perché ci sono altre nazioni o indicazioni dell'Unione Europea che addirittura spingono verso le rinnovabili senza abbandonando il fossile, questo è. E quindi l'arrivo di questi gasdotti che vengono presi come diciamo così, come carotina per far tirare chissà che cosa, che sono inutili dal momento in cui il consumo del gas in Italia, ma in Europa, è fortemente calato. Ma prendiamo di riferimento dell'Italia, no? Che è fortemente calato negli ultimi anni e il trend è ancora in diminuzione, è chiaramente in diminuzione, quindi l'arrivo di questi due gasdotti che sono intanto inutili, ma a prescindere dalla riconversione si sarebbe potuta fare con il gas già esistente all'epoca, no? Cioè, se fosse stato proprio necessario. Ma siccome si sta parlando adesso, giusto per dare una giustificazione a questi arrivi di questi gasdotti, quindi le riconversioni, del tema della decarbonizzazione che tanto viene sbandierata anche dal nostro presidente della regione, no? Miguel Emiliano, questa decarbonizzazione che vuol portare anche a Taranto questa innovazione, no? questa novità, sostanzialmente nasconde delle trappole che sono pericolose per l'ambiente, per il clima, perché stiamo passando dal fossile a fossile, ma soprattutto crea anche deserto occupazionale, perché ecco, senza una prospettiva non si va da nessuna parte.
Ecco, però la Puglia sta già al massimo come produzione di energia rinnovabile, la prima in Italia, sì, in assoluto, esporta un sacco di energia, quindi è difficile immaginare di convertire 2400 megawatt in pale eoliche e pannelli solari.
Ma appunto, perché c'è questa contraddizione, no? Cioè che la Puglia è quella lì che in Italia rappresenta la fetta più consistente dal punto di vista della produzione di energia rinnovabile, però continua con la produzione di energia fossile, per cui non si sa qual è il confine tra se è più conveniente l'uno o più conveniente l'altro dal punto di vista economico, dal punto di vista ma soprattutto anche dal punto di vista ambientale, no? Anche sul bilancio, sul clima, per cui no, il proliferare, anche perché bisogna anche dirlo, no? Il discorso delle rinnovabili, che sono state gestite in maniera dire oscena, usare un eufemismo, ma sono state gestite proprio in maniera non mirata alle esigenze reali di un territorio, per cui il consumo del suolo, per cui i danni al paesaggio, per cui la sottrazione di suoli per l'agricoltura, le desertificazioni, eccetera eccetera, poi fanno tutto il resto, no? Va bene l'energia rinnovabile, ma se lasciamo tutti i capannoni dismessi, delle fabbriche dismesse, gli edifici pubblici, tutto quello, oppure quei terreni che, diciamo così, sono ormai andati perché bisogna fare bonifiche, cose varie, eccetera eccetera, li lasciamo senza pannelli solari, per esempio, senza una pala eolica, e andiamo a prenderci il terreno fertile dove prima si coltivava, o devastiamo un paesaggio montano perché lo sacrifichiamo all'energia rinnovabile, a quel punto poi i bilanci sono tutt'altri. Ecco perché in Puglia la contraddizione è anche evidente anche da questo punto di vista.
Quindi in buona sostanza la centrale di Cerano andrebbe chiusa e basta, insomma, senza immaginare.
Sì, perché la centrale di Cerano intanto c'ha gli anni suoi, comincia all'inizio degli anni 90, quindi abbiamo già una trentina di anni sulle spalle, 25, 26, quasi una trentina di anni sulle spalle c'è questa centrale, quindi al di là del fatto. Poi l'impellenza di abbandonare il carbone, e anche questo, no, a livello mondiale, non solamente a livello nazionale o a livello locale, per cui non avrebbe più senso parlare neanche di riconversione a gas, perché la riconversione a gas, mettendo un gruppo, quello lì che vuoi, no? Quello lì che vogliamo, eccetera eccetera, giusto per mantenere, perché l'energia la Puglia ne produce 4 volte in più rispetto al suo fabbisogno, quindi significa che stiamo parlando di aria fritta, quindi noi diciamo lo smantellamento totale della centrale, ripristino lo stato dei luoghi, la bonifica dei luoghi, e poi pensare a sviluppare le rinnovabili, ma soprattutto creare le condizioni per le comunità energetiche. Questo è è quello lì che noi prospettiamo, quello lì che noi auspichiamo, no? Secondo la nostra idea di verso un futuro che ritorni un pochettino alla dimensione dei bisogni di questo territorio, ma proprio perché ne abbiamo avuto già abbastanza, no? Di questi mega impianti, di queste mega centrali, perché mega centrali o mega impianti sono anche mega disastri, mega desertificazioni e i danni sociali poi non si calcolano, perché i profitti sono andati sempre in una direzione, però i danni poi vengono pagati sempre dai lavoratori, vengono pagati dai cittadini, vengono pagati dall'ambiente in cui questo è notorio, ma lo vediamo a Gela, lo vediamo a Priolo, lo vediamo a Porto Torres, lo vediamo a Civitavecchia, lo vediamo a Marghera, abbiamo visto a Vado Ligure, l'abbiamo visto dappertutto un pochettino queste l'abbiamo visto soprattutto a Taranto, no? questi esempi che non sono stati mai positivi, per dire, ma ne abbiamo azzeccata una che, diciamo, ha portato qualche vantaggio economico, qualche vantaggio, qualche beneficio per una comunità, per un territorio. No, sono state tutte queste industrie pesanti, sono state tutte quante delle deleterie. Pozzazzi avevano sicuramente un motivo di essere, no? All'inizio degli anni 60, nel periodo della ricostruzione, eccetera, eccetera, ma nessuno aveva calcolato poi gli effetti devastanti di un'industria in questi termini.
Senti, adesso ci troviamo a fare i conti con il passato. Prossime iniziative ne avete?
Sì, ne abbiamo di prossime iniziative, perché io vorrei dire anche qualcosa sulla campagna per il clima fuori dal fossile, di cui noi, il Movimento NoTap della provincia di Brindisi, facciamo parte e che siamo stati dei promotori, no, per innescare questa campagna, che vede aggregate tante realtà nazionali che battono sui propri territori contro fonti fossili, soprattutto gasdotti, impianti di biomasse, eccetera, eccetera, comunque tutte quelle situazioni che hanno a che fare con il fossile. Per cui nella campagna per il clima fuori dal fossile, che è partita con delle iniziative comuni, poi ha in qualche maniera condensato un pochettino le direzioni degli argomenti, che sono il tema del clima soprattutto, il tema del lavoro, altro, il tema delle comunità energetiche, il tema adesso che sta venendo fuori anche, no? Di questa storia dell'idrogeno, no? Di idrogeno blu, di idrogeno grigio, di idrogeno verde, insomma, queste cose qua che fanno parte anche sempre della diciamo così, della strategia energetica del futuro. Per cui noi, come campagna per il clima fuori dal fossile, dopo l'iniziativa che abbiamo fatto a Brindisi sotto la centrale, il giorno dopo abbiamo fatto questa giornata dedicata, questa assemblea nazionale con tutte le realtà, proprio per scambiarci un pochettino le idee sul proseguio, perché avremmo dovuto farlo a Brindisi un momento in presenza, un momento nazionale, proprio per approfondire il tema che ci riguarda, soprattutto gli effetti sull'occupazione dei cambiamenti epocali, no? dei cambiamenti della transizione energetica, di questa transizione energetica, quindi analizzando tutti gli aspetti. Per cui non è stato possibile farlo in presenza, l'abbiamo fatto in videoconferenza e ci siamo dati appuntamento poi dopo agli inizi di novembre per mettere a punto poi le prossime iniziative che saranno, speriamo, in presenza nei prossimi mesi, proprio per dare il taglio netto, no? Che stiamo puntando all'analisi e poi alla proposta, perché noi nel frattempo, strada facendo con questa campagna, ci siamo anche attorniati di professionisti, oppure di gente che comunque ne sa qualcosa, che è addentro alla materia, per cui i suggerimenti che loro ci danno sono molto preziosi per indirizzare poi il tema della campagna, perché è tutta politica, perché noi con questa campagna avremmo l'ambizione di condizionare le scelte politiche che questi governi, che non sono per nulla amici, no, hanno portato avanti e stanno portando avanti fino adesso.
Va bene, noi ti ringraziamo,
questo volevo dire, no, a proposito del gasdotto, vedere la strategia energetica, la strategia del gasdotto e cose varie, con la Turchia che sta diventando una minaccia per l'Europa, con la guerra in Nagorno-Karabakh con Azerbaigian e Armenia, quindi Azerbaigian che dà il gas all'Italia attraverso il gasdotto che passa in Turchia, che è la minaccia per l'Europa, che poi arriva in Italia, eccetera, eccetera. Il governo italiano non sta facendo nulla, non sta facendo, no? Però stanno propagandando questa cosa qua, e arriva il TAP, questo e quell'altro, di che cosa stiamo parlando? Se questo gas è poi anche sporco di sangue. Questo è un altro tema che noi stiamo portando avanti che ci deve caratterizzare un pochettino in questa campagna.
D'accordo, grazie. Allora alle prossime iniziative ci sentiremo.
Alle prossime iniziative, quando saranno, io sarei ben lieto e ben felice di darvi qualche ragguaglio, no? Perché è importante anche dare la direzione. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, perché lo spirito è quello lì di aggregare, di raccogliere tutte le realtà, tutte le persone che vogliono misurarsi su questi temi, che sono temi fondamentali che riguardano il futuro nostro.